Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, una breve introduzione prima di partire. La relazione tra uomo e fiume è una vera e propria simbiosi, un'alleanza volta ad aiutare il genere umano nello sviluppo della civiltà. Non è solo un caso se le più grandi metropoli dell'umanità sorgono sulle sponde di grandi corsi fluviali che hanno dissetato e nutrito la popolazione per millenni. Uno degli esempi più concreti di questa relazione è la città di Roma e il Tevere, il fiume che ha visto l'urbe nascere e crescere, meraviglia dopo meraviglia. Ma perché biondo Tevere? Si dice che questo fiume non sempre fu chiamato così e che in origine il suo nome era Albula, da albus, cioè bianco, in riferimento alle sue acque chiare. Le sue acque in realtà dovevano apparire giallastre a causa della sabbia e del limo che trasportavano e che rendevano le terre che toccavano molto fertili, da qui il soprannome Flavus, che tradotto dal latino significa proprio biondo, quindi biondo Tevere. In questo percorso scopriremo le vicende che intrecciano indissolubilmente la storia del Tevere alla storia di Roma. Il tour è a cura di Open City Roma per viaggi nei paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, Ponte Milvio. Forse non molti sanno che Ponte Milvio è il luogo della conversione di Costantino, primo imperatore cristiano. Scrisse Eusebio: «Un segno straordinario apparve in cielo. Quando il sole cominciava a declinare, egli vide con i propri occhi in cielo, più in alto del sole, il trofeo di una croce di luce, sulla quale erano tracciate le parole «In hoc signo vinces», ossia «In questo segno vincerai». Fu pervaso da grande stupore e insieme a lui il suo esercito. Costantino ebbe qui la visione della croce alla vigilia della battaglia da lui vinta, con la quale strappò il titolo imperiale a Massenzio nel 312 d.C. Secondo una strana leggenda, il ponte anticamente molleggiava. Per questo il popolo romano lo chiamava Ponte Mollo. Sembra più certo però che tale denominazione derivi dal fatto che spesso durante la sua storia il ponte sia stato gravemente danneggiato e più volte restaurato. La prima costruzione in legno di Ponte Milvio è del III secolo a.C., ricostruito poi in muratura nel 220 quando fu aperta via Flaminia e nuovamente restaurato 100 anni dopo. Molti furono i restauri fino ad arrivare al 1805, in cui vennero realizzati importanti lavori affidati all'architetto romano Giuseppe Valadier, che realizzò le arcate esterne che sostituirono i ponti levatoi in legno e la torre in stile neoclassico con arco monumentale e sovrastante torrino. Nel 1849 i garibaldini, allo scopo di ritardare l'entrata a Roma delle truppe francesi, distrussero una parte dell'arco e la pavimentazione del ponte, come ricordato da una lapide del 1931 murata dentro l'arco del torrione. Il primo tram di Roma passò proprio su Ponte Milvio. Nel 1877 un industriale olandese ottenne la concessione per avviare una linea di trasporto a cavalli. All'inizio venne poggiato un binario unico che da Piazza del Popolo correva lungo la via Flaminia fino all'imbocco di Ponte Milvio. Sulla linea erano in servizio 8 vetture, di cui 4 di classe popolare, aperte tipo giardiniera con panche trasversali, e 4 di classe economica, che erano chiuse e avevano anche uno scompartimento di prima classe da 12 posti, il tutto trainato da cavalli. Il successo fu tale che solo dopo pochi mesi le rotaie furono prolungate e scavalcarono il Tevere passando su Ponte Milvio. Il tour è a cura di Open City Roma per viaggi nei paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, la costruzione degli argini. Roma è sempre stata soggetta ad allagamenti ed inondazioni, anche catastrofiche, causate dal suo fiume. Sia il regime fluviale che la sua conformazione con due grandi anse che attraversano il centro della città sono infatti fattori decisivi nel comportamento durante una piena. Se il regime fluviale del Tevere è normalmente molto basso, circa 240 metri cubi al secondo, può arrivare a decuplicarsi in caso di piena. Si è stimato che nel 1598, quando si verificò una delle piene più rovinose mai avvenute, la portata abbia raggiunto addirittura i 4.000 metri cubi al secondo, superando la portata del Nilo. Questa variabilità, combinata al fatto che i fiumi in piena tendono a tagliare le anse, ha naturalmente fatto sì che più volte nella storia a Roma ci si sia ritrovati letteralmente e tragicamente sott'acqua. Altro, per così dire, facilitatore dell'allagamento era costituito dalla efficiente rete fognaria romana di cui la città disponeva. Le fogne romane, chiamate cloache, sboccando direttamente a fiume, erano anche un'ottima valvola di sfogo per il fiume in piena, che risalendo per questi canali provocava numerosi allagamenti dal carattere abbastanza disgustoso, specialmente nella zona del Pantheon. Ancora oggi, sul lato della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, si può leggere il livello raggiunto dalle maggiori inondazioni. L'inondazione del 1870, in cui il fiume si alzò di 17 metri, pose per l'ennesima volta nella storia della città il problema di realizzare opere di difesa dalle piene. La commissione del Ministero per i Lavori Pubblici scelse la proposta dell'ingegner Canevari, che consisteva nell'allargare il tronco urbano del Tevere dandogli una larghezza uniforme ed eliminando gran parte degli ingombri esistenti, tra cui, incredibile a dirsi, anche l'isola Tiberina. Fortunatamente, questa parte della proposta non venne realizzata, ma furono costruiti i muri di sponda del tratto urbano con un'altezza che superasse di 1,20 m il livello dell'acqua presunto di una piena simile a quella del 1870. Con la realizzazione dei muri alti 18 metri, la quota della città si alzò notevolmente. Il muro dell'argine, dal profilo inclinato a scarpa per contrastare la spinta dell'acqua, è rivestito in lastre di travertino. Scale di accesso, in corrispondenza dei ponti, consentono la discesa alle banchine della larghezza di 8 metri, previste originariamente su entrambi i lati per tutta la lunghezza del tracciato. Nel terrapieno del nuovo argine vennero collocati i collettori delle fogne e dei servizi, mentre sopra trovò spazio una nuova viabilità di scorrimento, il Lungo Tevere. Se i muraglioni, con uno sviluppo dell'opera complessivamente di 8 chilometri, hanno certamente risolto il dramma delle inondazioni, allo stesso tempo hanno interrotto il dialogo tra Roma e il suo fiume, privando la città non solo del tessuto medievale un po' fatiscente immerso nel fiume che il pittore italiano Ettore Roosevelt Franz ritrae nei suoi famosi acquerelli, ma anche di alcuni importanti episodi architettonici. Su tutti, il bellissimo porto di Ripetta, demolito per costruire i muraglioni. Il tour è a cura di Open City Roma per viaggi nei paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, vita sul fiume, tra bagnanti e sportivi. La La realizzazione degli argini, a Roma chiamati muraglioni, venne a interrompere con un salto di quota netto il secolare rapporto della città con il suo fiume. La città è sopra, il fiume è sotto. Nel Cinquecento ogni riva del Tevere era buona per fare un bagno ristoratore. Inizialmente non vi erano limitazioni alla balneazione, ma nel Settecento, per porre un limite alla promiscuità a suon di editti papali e sanzioni pecuniarie o corporali, venne imposta la balneazione solo maschile. Agli uomini, vestiti, era concesso di bagnarsi nel fiume solo nelle spiagge appositamente attrezzate. Le donne, invece, dovettero attendere l'Unità d'Italia per essere riammesse ai bagni. Negli anni 40 dell'Ottocento, le ripe erano, sulla sinistra, la sabbiosa spiaggetta di Regola, in corrispondenza della scomparsa chiesetta di Sant'Anna dei Bresciani, oggi corrispondente circa al Lungotevere dei Tebaldi. Sulla destra, la spiaggetta della Renella, frequentata dai Trasteverini, oggi all'altezza del Lungotevere Raffaello. L'uso di queste due spiagge era gratuito, mentre in una terza, di fronte a Ripetta, la spiaggia dei Prati, si prevedeva una modesta tariffa per l'accesso. L'unico arenile sopravvissuto ai lavori dei muraglioni sul Tevere fu la spiaggia dei Polverini, che si trovava sulla riva sinistra, tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte Risorgimento. Ma il relax durò poco, perché in epoca fascista, nel 1932, si pensò bene di insediarvi la legione marinara Caio Duilio. 160 marinaretti, come si può ben vedere dai cinegiornali d'epoca, si affannano per esercitarsi con un veliero a tre alberi. Lo svago sul fiume, per un'ultima breve stagione goliardica, si trasferì sui barconi dei fiumaroli, figure mitiche di pescatori barcaioli, essenzialmente amanti del fiume, che gestivano gli stabilimenti galleggianti sul Tevere e su quelli dei circoli galleggianti. Dino Risi, nel 1957, con Poveri ma belli, racconta la vita e la socialità sul fiume, ormai prossima al finire del suo tempo, perché negli anni 60, a causa della malattia di Weill, la leptospirosi, trasmessa dai topi che sul fiume non mancavano, venne vietata la balneazione. La realizzazione dei muraglioni non impedì quindi del tutto ai romani di ricreare un rapporto con il fiume, che diventò luogo per la pratica delle discipline sportive del nuoto e del canottaggio, che proprio dagli anni 70 dell'Ottocento furono le prime discipline sportive largamente diffuse a Roma. I più temerari sportivi all'epoca dovevano fare attenzione al proprio abbigliamento, perché capitò ad un'allegra brigata in maglia rossa della società di ginnastica Serni di essere presi a schioppettate dalle sentinelle di Ponte Sant'Angelo, che li credettero garibaldini. Sulla riva sinistra del fiume, nel tratto che grosso modo va da Ponte Milvio a Ripetta, si insediarono i primi circoli. Il Reale Club Canottieri del Tevere del 1873, filiazione del Serni, seguito dal Reale Circolo Canottieri Aniene, nato nel 1892, e in epoca fascista si aggiunsero i circoli del dopolavoro riservati ai dipendenti dei ministeri e altre organizzazioni pubbliche, tra cui il Circolo Ufficiali Marina Militare in Lungotevere Flaminio e il Circolo Ministero degli Esteri in Lungotevere Taon di Revel. Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, Scalo de Pinedo. Forse l'ultimo grande porto costruito sul Tevere è proprio lo Scalo de Pinedo, realizzato a fine Ottocento con grande fasto per sostituire il porto di Ripetta, distrutto alcuni anni prima nella costruzione dei muraglioni. In origine doveva rappresentare il nuovo grande porto a nord di Roma, come approdo a servizio degli stabilimenti artigianali come le concerie di Villa Poniatowski e quelli industriali. Difficile immaginarlo ora, ma al tempo si prevedeva la costruzione di un gasometro proprio sulla riva sinistra del Tevere, appena fuori Porta del Popolo, in quella che veniva definita l'area industriale e artigianale. pochi anni dopo la sua costruzione era già diventato desueto e la sua funzione di approdo mercantile si decretò definitivamente morta con il piano regolatore del 1909, che destinò l'intera area a zona residenziale. Lo scalo de Pinedo si presenta con un'architettura imponente. È costituito da gradoni e rampe che portano alle rive del fiume. Sulle lastre di marmo sono ancora piantati i grandi anelli in ferro, indispensabili per l'ormeggio. La sua forma evoca le sagome dell'ormai scomparso porto di Ripetta di Alessandro Specchi, per questo se lo si immagina animato da imbarcazioni e uomini. La sua conformazione poteva essere molto suggestiva, ma oggi ormai, abbandonato da più di un secolo, risulta alquanto inutile e malinconico. Ma dove ha origine il suo nome? Francesco da Pinedo era un comandante che il 20 aprile 1925, con l'idrovolante ribattezzato Gennariello, partì dalla provincia di Varese, sorvolò Brindisi, passando per Turchia, Iraq, Iran, Indonesia, fino all'Australia e ritornò attraversando Filippine, Giappone, Cina, India, Pakistan, di nuovo Iraq, Turchia e Brindisi, per concludere con un ammaraggio sul Tevere a Roma. Fu uno tra i primi aviatori ad attraversare l'Atlantico. Lo scalo venne denominato De Pinedo in onore dell'eroe quando era già stato abbandonato, forse per ricordare i lustri del passato e in onore di quanto doveva essere e non è mai stato. Lo scalo ha un'altra particolarità che ne segna la sua storia. È dominato da un monumento inaugurato nel 1974 in occasione del 50° anniversario dall'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, qui rapito nel 1924. Opera di Iorio Vivarelli, la scultura di bronzo dorato si sviluppa in altezza, quasi fosse un gigantesco fiore che sorge da un groviglio di ossa o rami infranti. Accanto vi sono alcune lapidi, tra cui spicca la terza, risalente al 1999, che recita una frase profetica pronunciata da Matteotti. «Uccidete me, ma non ucciderete la mia idea». Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, porti e posterule a Tor di Nona. Oggi l'unica traccia visibile della vivace storia portuale della zona è la fontana inserita nel parapetto del lungotevere Tor di Nona, collocata nel punto in cui nell'antichità si trovavano diversi approdi sul fiume, ed una torre nota come Torre dell'Annona, da cui deriverebbe il nome Tor di Nona. La fontana, realizzata su disegno dell'architetto Cesare Bazzani nel 1925 e costituita da una vasca sarcofago di recupero e da una stele marmorea, è dedicata, come magra consolazione, al ricordo del famoso teatro lirico di Tor di Nona Apollo, demolito per costruzione dei muraglioni. Tutto il percorso del Tevere, fin dal suo ingresso a Roma, era disseminato da approdi con una particolare concentrazione nel tratto a sud di Porta Flaminia. La cinta aureliana lambiva in questo punto il fiume e qui vi si apriva un certo numero di piccole porte, dette posterule, che potremmo definire porte di servizio. Posterula deriva dal latino posterus, cioè situato dietro, in un luogo nascosto. E ci descrive questi semplici passaggi secondari caratterizzati solo da architravi e stipiti in travertino, come delle aperture il più possibile nascoste. Il fiume, fondamentale arteria di collegamento e scambi commerciali, aveva in quest'area gli approdi per le merci provenienti dalla Toscana, dall'Alto Lazio e dall'Umbria. Quest'area di scalo portuale di grande importanza sopravvisse fino al Medioevo inoltrato e anche oltre se si considera che il porto di Ripetta ne assorbì successivamente le funzioni. La sua importanza, quale scalo di derrate alimentari, è testimoniata dalla presenza della Torre dell'Annona, Tra i prodotti scaricati c'erano la legna e l'olio provenienti dalla Sabina, i vini provenienti dalla Valle del Tevere e dall'Etruria interna. In corrispondenza delle posterule aperte nelle mura aureliane, si continuarono ad utilizzare approdi preesistenti corrispondenti ai varchi realizzati nelle mura. Le posterule note in questo tratto di muro erano quelle di San Martino o di Sant'Agata, non lontana dall'attuale chiesa di San Rocco. La posterula di Pila, all'altezza dell'odierna piazza Nicosia, quella Portarum o di Santa Lucia, situata dove oggi è Santa Lucia della Tinta, che all'epoca si chiamava Santa Lucia delle Quattro Porte, e la posterula di Mizia o Domizia, ubicata poco prima di Ponte Sant'Angelo. Tra queste ultime due si trovava la banchina in opus quadratum, obliqua rispetto alla riva del Tevere del Portus Turris della Nona. Questo molo banchina di epoca precedente alla cinta aureliana era destinato probabilmente, in età adrianea, allo scarico di marmi per il mausoleo imperiale. E i suoi resti erano ancora visibili all'epoca di Piranesi, che li rappresentò interpretandoli però come avanzi del ponte trionfale. Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, porto di Ripetta. Immaginate i resti delle mura aureliane con le sue posterule anguste che correvano lungo la riva orientale del Tevere, con adiacente un piccolo e rudimentale porticciolo dove si scaricavano merci provenienti da nord. Così, nel XIV secolo, si presentava lo scalo all'altezza dell'attuale chiesa di San Rocco. Si presentava come un tratto di riva del fiume Terrosa, dove la sequenza di case in fila si interrompeva. Dalla Toscana, dall'Umbria e dall'Alto Lazio approdavano dai tempi arcaici le imbarcazioni che portavano legname, sale, olio e vino, creando un gran caos di merci, carri e persone.
C'è le prugne, c'è lua bella, forza un po' di soldi! C'è la pare sana!
Rimase così per secoli, fin tanto che nel 1703 Papa Clemente XI Albani commissiona la progettazione e costruzione di un nuovo porto che serve di asilo alle barche che portano dall'Umbria e dalla Sabina li viveri. Un approdo tanto congestionato e destinato ad aumentare i suoi traffici prevedeva un porto adeguato all'urbe, pertanto il Papa accolse la sfida e ordinò la progettazione e costruzione di un porto che unisse sicurezza e facilità di approdo con bellezza e imponenza di un monumento. Mai periodo fu più calzante. Il progetto, affidato all'architetto Alessandro Specchi con la collaborazione di Carlo Fontana, fu agevolato dal terremoto del 1703, che, avendo fatto crollare un'arcata del Colosseo, fornì il travertino per la sua realizzazione. Fu probabilmente l'ultimo esempio eclatante del reimpiego di materiali depredati da monumenti antichi nella realizzazione di opere pubbliche. Il porto di Ripetta, secondo per importanza quello più a sud di Ripa Grande, accoglieva i naviganti con delle ampie scale di travertino, alla cui sommità si intravedevano, nella sponda opposta del fiume, i prati di Castello, il Cupolone e i colli tutto intorno, alle sue spalle imponente la chiesa di San Girolamo degli Schiavoni e l'edificio della Dogana. La struttura architettonica del porto aveva essa stessa un effetto scenografico importante. La forma sinusoidale delle rampe che superavano il dislivello tra il piano stradale superiore e la riva del fiume fu di ispirazione per il bozzetto di Gian Lorenzo Bernini della scalinata di Trinità dei Monti, modello fondamentale per la progettazione successiva dell'architetto romano Francesco De Sanctis, da cui riprese proprio l'andamento concavo e convesso delle pareti e le rampe a tenaglia. Specchi disegnò quindi un'enorme scalinata divisa in due metà semicircolari. Al centro, in asse con la chiesa di San Girolamo, una terrazza anch'essa semicircolare, ma a orientamento invertito, era cinta da una balconata che si affacciava sul porto, con sedili all'intorno che affacciavano sulla strada e sulla fontana scogliera, sormontata dalla stella a otto punte degli Albani, quale stemma della famiglia del pontefice. La fontana dei navigatori, un tempo alimentata da una diramazione dell'acquedotto Felice, fungeva da ristoro per i marinai e anche da abbeveratoio per gli animali da soma impiegati per il trasporto delle merci. In cima, una lanterna di ferro battuto facilitava l'approdo notturno. Ai due estremi della terrazza erano state poste due colonne gemelle, su cui erano segnati i livelli raggiunti dall'acqua nelle alluvioni avvenute dalla fine del XV secolo al 1750. Oggi, l'unico ricordo sopravvissuto alla colorata, vivace e caotica vita che animava il porto romano e della maestosa opera architettonica è la Fontana dei Navigatori, che nel 1930 è stata riposizionata nella vicina piazza di Ripetta. Il porto e il primo ponte di Ripetta vennero distrutti con la costruzione del ponte Cavour e dei muraglioni. Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, Ponte Cavour. Dal 1946, il 1 gennaio alle 12 in punto, appena il colpo di cannone del Gianicolo annuncia il mezzogiorno, Mister Ok si tuffa dal parapetto di Ponte Cavour. Per i romani il tuffo del 1 gennaio è la tradizione ed una nutrita schiera di affezionati presenzia all'evento. Inventore del tuffo e unico esecutore dell'impresa fino agli anni Ottanta fu Rick Desonet, un italo-belga che si lanciava in costume e cappello a cilindro festeggiando con questo gesto il suo compleanno. La balaustra come trampolino, un salto di 18 metri nell'acqua gelida, un secondo con il fiato sospeso e poi il gesto della mano appena riaffiorava. Ok, è andato tutto bene. L'ultimo tuffo nel Tevere di Desonet fu negli anni Ottanta e altri dopo di lui hanno sperimentato lo spericolato salto. Ma il suo vero erede, giunto al 32esimo tuffo, è il bagnino del litorale romano Maurizio Pamulli. L'impresa così popolare è stata immortalata, oltre che in innumerevoli telegiornali e articoli, anche dal cinema. E Desonet sempre si tufferà nel film di Dino Risi Straziami ma di baci saziami, mentre Pamulli si tuffa per Paolo Sorrentino nella Grande Bellezza. Sfondo della pittoresca vicenda è il ponte Cavour, progettato dall'architetto Angelo Vescovali, che disegnò anche i prospetti di Ponte Garibaldi, Ponte Umberto I, Ponte Palatino e Ponte Regina Margherita. Realizzato tra il 1898 e il 1901, andò a sostituire il ponte di ferro provvisorio di Ripetta. Del ponte di Ripetta si può ricordare la curiosa vicenda dell'impresa acrobatica del famoso funambolo francese Blondin, che attraversò il Tevere da sponda a sponda su una corda a 25 metri di altezza. La costruzione del ponte Cavour, insieme alla realizzazione degli argini del Tevere, decretò la definitiva scomparsa del porto di Ripetta, opera di grande pregio architettonico progettata da Alessandro Specchi per volere di Papa Clemente XI Albani nel 1703. L'ingegner Calvi, allora capo del Ministero dei Lavori Pubblici, presentò una proposta per costruire un altro ponte più a valle, salvando il porto, ma non ebbe successo. Il ponte, dedicato a Camillo Benso Conte di Cavour, il più importante statista nella storia della formazione dello Stato italiano, fu realizzato per collegare la zona in via di sviluppo dei Prati di Castello, oggi Rione Prati, a Campo Marzio. La struttura, costituita da cinque archi a tutto sesto, è rivestita in travertino e copre una lunghezza di 112 metri e del largo 20 metri. Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, i fiumaroli e gli ultimi trasporti sul Tevere. Chi erano i fiumaroli? Cosa facevano? A questa domanda si potrebbe rispondere che erano appassionati del fiume, pescatori per passione, occasionali salvatori di vita, nuotatori esperti delle insidie del Tevere. Forse l'esempio più calzante di fiumaroli sono i barcaroli, che traghettavano i passeggeri, spesso abusivamente, tra le due sponde del Tevere. Le loro imbarcazioni ad un solo remo partivano da appositi imbarchi e il costo del passaggio era irrisorio, mezzo baiocco o pochissimi centesimi. Fino all'Unità d'Italia a Roma, infatti, non c'erano molti ponti per poter attraversare il fiume e questo servizio, fatto con la forza delle sole braccia, era molto importante. Anticamente, nei pressi degli scali fluviali a nord della città, vicino alla posterula della Pila, è documentata la presenza di una scola dei sandalari, che altro non erano che i battellieri che dal 1115 appaiono come corporazione attiva e ben organizzata per l'importante ruolo che svolgevano. Con la diminuzione dell'importanza del ruolo del fiume nei traffici commerciali, l'arrivo dei battelli a vapore, la realizzazione dei ponti dei muraglioni, i barcaroli si trovarono però a doversi reinventare un mestiere. Ad esempio, un certo Polverini, un barcarolo che nell'Ottocento assicurava ai viandanti l'attraversamento del fiume verso la zona di Prato Falcone nei pressi dell'odierno Ponte della Musica, convertì la sua attività organizzando uno stabilimento, la famosa spiaggia Polverini, tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte Risorgimento, che per un secolo ha offerto ai romani un luogo di ristoro. Il fiumarolo più famoso di Roma, però, è stato Erciriola. Ma attenzione, perché l'appellativo Ciriola veniva usato per tutti coloro che gestivano stabilimenti galleggianti. L'originale, il primo, si trovava a Castello. Il pittoresco soprannome non deriva dal panino romano caratteristico, la ciriola, ma dall'anguilla, pesce diffusissimo nel Tevere all'epoca. L'appellativo deriva dall'abilità di questo signore nel destreggiarsi tra i flutti, proprio come un'anguilla. A metà dell'Ottocento vennero introdotti i battelli a vapore e i primi furono ordinati in Inghilterra da Alessandro Cialdi, comandante della Marina Pontificia nel 1842. Cialdi, nonostante il declino del ruolo del fiume nelle attività di scambi commerciali, era un fervente sostenitore della necessità di ripristinare la navigabilità del Tevere, compromessa e ormai pericolosa a causa della scarsa manutenzione. Era fermamente convinto che il Tevere potesse essere di nuovo agevolmente percorribile, con poca spesa, fino a Perugia, operazione che sarebbe risultata più economica della ferrovia. A riprova di ciò, poteva vantare l'esperienza del trasporto, da Fiumicino fino alla confluenza dell'Aniene, dei due obelischi di granito rosa, lunghi 10 metri e del peso di 22 tonnellate, ordinati da Alessandro Torlonia per erigere due monumenti ai genitori nel giardino della villa di famiglia sulla via Nomentana. Le pietre, lavorate a Milano, furono trasportate sul Po fino al mare, imbarcate a Venezia per arrivare a Fiumicino, dove, trasferite su un'imbarcazione adatta alla navigazione fluviale, furono trasportate fino alla confluenza con l'Aniene. Ma l'ultima grande impresa di trasporto fluviale fu compiuta nel 1932 con la risalita del fiume dell'Obelisco del Foro Italico, un gigantesco blocco di marmo di Carrara. Il tour è a cura di Open City Roma per viaggi nei paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, Porto Leonino. Due rampe convergenti che conducono al greto del Tevere e due nicchie mute abbandonate sono tutto ciò che rimane oggi visibile dell'antico approdo, chiamato Porto Leonino. Un piccolo scalo sulla riva destra del fiume, ci troviamo a valle dell'attuale ponte Principe Amedeo, prendeva il nome di Papa Leone XII, che lo fece costruire nel 1827 come approdo e scarico delle merci destinate al Vaticano. Il porto sostituiva l'antico porto dei Travertini, punto fondamentale per lo scarico dei marmi utilizzati per la costruzione della Basilica di San Pietro. Ma la storia inizia ancora prima. La costruzione del porto comportò non poche polemiche. Per costruirlo, infatti, si dovette rimuovere la cosiddetta fontana dell'acqua lancisiana. La fontana prendeva le sue acque da una fonte al Gianicolo e divenne nota come Fonte Lancisiana dal nome del medico di Papa Clemente XI, Giovanni Maria Lancisi, il quale ne riconobbe proprietà terapeutiche rilevanti e la fece incanalare e portare a metà del Settecento all'interno dell'ospedale Santo Spirito per uso dei degenti e all'esterno dell'edificio ad uso della popolazione. Ma torniamo a noi. Le proteste dei romani alla chiusura di tale fonte di abbeveraggio furono talmente forti che solo 3 anni dopo la costruzione del porto, il Papa fu costretto a ripristinare l'acqua lancisiana, commissionando una nuova fontana. La nuova fontana era costituita da una conca di marmo sovrastata da un mascherone che proveniva da un abbeveratoio nel foro romano. Il mascherone, oggi ancora intatto, si trova all'ingresso del Giardino degli Aranci, ad ornamento di un'altra elegante vasca di granito egizio. Il piccolo porto era costituito da 2 rampe circolari che scendevano alla banchina dove si veniva accolti dalla magnifica fontana. Il porto, purtroppo, non avrà lunga vita e meno di 40 anni dopo venne distrutto per la costruzione del Ponte dei Fiorentini, ma sopravvisse ancora la fontana, senza mascherone. Alla fine dell'Ottocento, con la costruzione dei muraglioni, si decretò però la fine anche della fontana. L'acqua nessuno si permise di toglierla. Per questo vennero ricavate 2 nicchie a mezza altezza dei muraglioni, raggiungibili dalle 2 scale simmetriche che scendono alla banchina. Da esse scorreva l'acqua lancisana. Ma viste le qualità terapeutiche dell'acqua lancisana, nel 1924 la società anonima Acque Minerali avviò l'attività di imbottigliamento presso lo stabilimento su Viale Gianicolo e si interruppe così l'alimentazione di una delle 2 nicchie. L'attività industriale finì negli anni 50 per sospetto inquinamento e così anche le fontanelle furono chiuse e da quel momento la ricca acqua, come il porto, vennero presto dimenticati. Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale. Sonar Live, ascolta come non hai mai visto. Il biondo Tevere, Ponte dei Fiorentini. Abbiamo già parlato del Ponte dei Fiorentini, per la cui costruzione venne demolito il porto leonino. Siamo nel 1863 e il nuovo ponte sorgerà all'altezza della chiesa San Giovanni dei Fiorentini, a metà strada tra Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo. Ma morale della sorte, anch'esso fu smantellato durante la Seconda Guerra Mondiale ed oggi quindi non abbiamo il piacere di ammirarlo. Chiamato Ponte de Ferro, era sospeso con grossi cavi e tiranti. Aveva fiancate a traliccio e tavole di legno per il lastricato. Un ponte che non aveva nulla da invidiare ai più grandi e famosi ponti d'oltreoceano, costruito con una tecnica brevettata dal francese Alphonse Audry, rappresentava il miracolo dell'ingegneria di fine Ottocento. Il progetto fu affidato all'ingegner Montgolfier Baudin, a cui collaborò attivamente Raffaele Canevari, conosciuto per aver vinto il bando di progetto dei muraglioni del Tevere appena 20 anni dopo. Questo importante ponte rientrò nei 4 progetti per la cui costruzione fu creata una società apposita, Società dei Ponti Sospesi, che doveva realizzarli con strutture in ferro sospese. Questi erano Ponte Testaccio, Ponte di Ripetta, mai realizzato, e Ponte dei Fiorentini, e il completamento del Ponte Rotto, oggi entrambi scomparsi. Il ponte venne realizzato da una società francese con concessione per un periodo di 99 anni del diritto di pedaggio ad una tariffa stabilita di 5 centesimi, cioè un soldo. Per questo chiamato anche Ponte del Soldo o del Soldino. Ma la storia di questo ponte è fortemente legata ad una famiglia e precisamente al casellante dell'amministrazione pontificia, Domenico Celani, detto Er Moro del Ponte de Ferro. Un lavoro non molto redditizio, infatti, in quanto, a fronte di una presenza continua sui due casotti sulle sponde opposte in cui lavorava con la moglie, gli era riconosciuta solo una misera percentuale degli introiti. Questo fu ancor più vero all'apertura di Ponte Vittorio nel 1911, quando, visto il calo degli introiti, comparve il cartello «Il pedaggio si paga all'altra sponda», ossia solamente a ridosso di Palazzo Salviati. I cartelli rappresentano il ricordo più vivo di questo ponte pedonale. Le scritte più celebri furono successive alle piene del Tevere, quando ne comparve una che, poeticamente di rima, diceva «Sempre che prima non ti inghiotta l'onda» o ancora «Se non ti mancano i soldi e il coraggio». La concessione sarebbe durata fino al 1962 e tutto autorizzava a pensare all'epoca come ad un lavoro sicuro, umile, ma comunque una garanzia. Purtroppo però l'apertura del traforo e poi del ponte Principe Amedeo d'Aosta rese il ponte deserto, tanto che si decise di smontarlo. Il figlio d'Er Moro, che nel frattempo aveva sostituito il padre, fu avvertito solo qualche giorno prima. Cadde in depressione e si spense solo qualche mese dopo. Questo miracolo ingegneristico fu sostituito l'anno successivo dal ponte Principe Amedeo, un centinaio di metri più a valle. Il tour è a cura di Open City Roma per Viaggi nei Paraggi, promosso da Roma Capitale.